Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Genesi, capitoli 1 e 2. Dio vide che era cosa buona. Con Benedetto Carucci Viterbi.
Quello che stiamo ascoltando è l'oratorio celebre intitolato La creazione di Franz Josef Haydn, da una libera traduzione di Gottfried van Swieten di alcuni brani del Paradiso perduto di Milton, dal settimo libro. Qui abbiamo sentito l'arcangelo Raffaele che dice, stiamo ascoltando, in principio Dio creò il cielo e la terra era in forma deserta e le tenebre regnavano sugli abissi. Della creazione di Haydn anche Elias Canetti, che certamente non era uno spirito religioso, almeno non in senso convenzionale, ha potuto dire: nella creazione di Haydn a Dio è riuscita bene ogni cosa, perfino la creazione della coppia umana. Il peccato originale deve ancora venire. Dio è ancora innocente, la lode della creatura non suona a vuoto, nessuno è consapevole della sua infelicità, Dio stesso non sa ancora che cosa ha preparato e crede che tutto sarà buono. Allora, su questo io saluto il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Lo ringrazio per essere ancora qui con noi, l'abbiamo avuto nella puntata inaugurale di questa serie, ha realizzato, come sapete, diverse letture per noi e in particolare ricordo che sono usciti recentemente due suoi volumetti nella nostra collana della Morcelliana Uomini e Profeti, Le luci di Shabbat e Storia di Rabbi Akiva, per cui vi invito insomma a mettere insieme un po' tutti questi pezzi. Ecco, più avanti vi inviteremo d'ora in poi a riprendere in mano anche alcuni strumenti della trasmissione, per esempio al tema della creazione. Abbiamo dedicato un ciclo molti anni fa con Simone Morandini, in principio, un altro con Paolo De Benedetti, a sua immagine, uno con Paolo Ricca che si intitolava E Dio disse, insomma tutte variazioni su questo tema, perché ecco, vi invito a riprendere in mano questi strumenti perché la nostra lettura sarà inevitabilmente parziale, frammentaria e dunque vi richiede di essere ascoltatori attenti e attivi. Carucci Viterbi, lei ci vorrà parlare soprattutto della creazione di Adamo e di Eva, ma qualcosa dobbiamo dire del libro della Genesi, non tanto in senso storico, questo poi magari ci sarà tempo, ma è il primo libro della Bibbia, il primo libro della Torah o Pentateuco. Ecco, in che connessione sta, per esempio, con gli altri libri che sembrano avere sembrerebbero avere un tono diverso? Esodo narra la liberazione, Genesi invece questa sorta di preistoria, no?
Allora, in effetti sembra esserci una compattezza maggiore negli altri quattro libri, perlomeno c'è una successione più logica. Il libro di Bereshit, che in ebraico è il titolo per l'appunto della Genesi, è il...
Ecco, forse dobbiamo ricordare che in ebraico i nomi dei libri biblici vengono tratti dalla prima parola, dalle prime parole.
Da una delle prime parole del libro stesso. In effetti, in questo caso è proprio la prima parola
Bereshit in principio.
Il libro sostanzialmente racconta e narra le vicende del mondo e poi di un gruppo specifico, dalla creazione fino alla morte di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, che è la premessa poi per la comparsa degli ebrei in Egitto, che in realtà sono arrivati per l'appunto a seguito di Giuseppe, che era viceré, e che quindi è poi la premessa delle vicende che vengono raccontate nel libro dell'Esodo, ovvero la permanenza degli ebrei in Egitto e poi la loro uscita e l'Esodo. La primissima parte del libro della Genesi racconta in realtà la vicenda, la storia, la preistoria dell'umanità, potremmo dire, e anche alcuni punti fondamentali, in maniera direi abbastanza celere, insomma la creazione del mondo, il primo conflitto che è tra fratelli, Caino e Abele, e poi la storia di Noè, il diluvio universale, la torre di Babele, e poi si arriva in effetti a quello che è il protagonista iniziale del nucleo fondante, il gruppo ebraico, è Abramo. Quindi diciamo è un po' una premessa allo sviluppo delle vicende. Interessante, vorrei citarlo subito, un problema che viene posto dal maggior commentatore classico del testo, Rashi di Troyes, un commentatore medievale che più volte citerò, che si pone il problema, che era già stato posto dalla tradizione esegetica classica dei maestri del Midrash, per quale ragione la Torah cominci qui. Che necessità c'era di raccontare tutta questa preistoria o le vicende del gruppo? Perché? Perché in realtà, se uno dovesse fare attenzione alle vicende del gruppo ebraico, dice Rashi, si poteva tranquillamente cominciare neanche dall'inizio dell'Esodo, un po' più avanti, quando c'è il primo precetto collettivo del popolo ebraico. Allora, che cosa serve tutto questo? Due risposte mi sembrano interessanti tra le tante possibili. La prima, che è quella che riportata Rashi stesso, è per sottolineare che il creato è per l'appunto creato da Dio e che quindi Dio può destinare parti del creato a chi lui vuole. In questo senso, dunque, questa storia della creazione sarebbe funzionale al fatto che poi Dio concede, promette la terra di Israele al popolo di Israele. In un certo senso sarebbe la giustificazione contro un'eventuale obiezione. Voi siete dei ladri di terra, in qualche modo, vi siete appropriati illegittimamente di una terra che non vi spetta. La risposta sarebbe: Dio ha creato il mondo, Dio ha creato la terra, Dio ha distribuito la terra tra nazioni e questa terra ad un certo momento della storia è stata destinata al popolo di Israele. La seconda possibile risposta, che mi sembra interessante tra le tante che si potrebbero recuperare, è quella che in qualche modo è nascosta in un midrash che viene attribuito a Rabbi Akiva, che in qualche modo potrebbe essere resa così. Così come la casa testimonia del costruttore e il vestito testimonia del sarto e la porta testimonia del falegname, così il mondo testimonia di Dio che è il suo creatore. Come dire che dal prodotto noi in realtà ricostruiamo il produttore. Allora in questo senso potremmo dire che il creato è la più evidente testimonianza dell'esistenza di Dio nella prospettiva di Rabbi Akiva, e quindi raccontare tutta,
quindi narrare più completamente la storia di Dio e la storia dell'umanità.
La storia del mondo in realtà diventa una sorta di, se mi si passa l'espressione, una sorta di storia di Dio che chiarisce meglio qual è il produttore di questa realtà nella quale noi ci stiamo muovendo.
Ecco, adesso non ci vogliamo fermare molto sulla dimensione critica e storica di questi testi, anche perché appunto la sua lettura poi è diversa e anche questo ne fa la bellezza e la ricchezza, però va detto che questo libro viene composto molto probabilmente dopo gli altri libri e dopo Esodo, e quindi anche questo è interessante, no?
Cioè, allora, il problema della teorie delle fonti, a cui lei in qualche modo indirettamente sta accennando, è il problema che nasce dalla constatazione che ci sono alcune ripetizioni, per esempio la creazione dell'uomo è raccontata in due versioni diverse, nel capitolo 1 e nel capitolo 2, e anche esistono lessici diversi, per esempio in alcuni capitoli il nome di Dio è uno Elohim, in altri capitoli il nome di Dio è Adonai. Allora, su questa diversità si costruisce la teoria delle fonti, secondo la quale per l'appunto il libro, non solamente la Genesi, ma anche gli altri libri della Torah, sono di fatto una sorta di collazione redazionale di fonti diverse.
Sì.
Ora, mi interessa almeno citare in che modo invece la tradizione ebraica e quella rabbinica risolve il problema, perché il problema lo coglie anche la tradizione rabbinica, evidentemente. Come mai nel primo capitolo è scritto Elohim per indicare Dio e nel secondo capitolo è scritto Adonai Elohim? La risposta è molto suggestiva e mi sembra molto significativa. Elohim è il termine con cui generalmente la tradizione rabbinica identifica l'aspetto giudicante e rigoroso di Dio. Adonai, che è il tetragramma, invece è il termine con cui la tradizione rabbinica identifica l'aspetto misericordioso di Dio. Allora, in che modo queste due interpretazioni vanno a risolvere la questione delle diversità lessicali nei due primi capitoli, perché, così dice Rashi, che riprende il Midrash, Dio nella sua dimensione rigorosa ha avuto idea di creare il mondo. Ecco così perché compare questo termine Elohim nel primo verso del primo capitolo. Ma in realtà si è reso conto che se il rapporto, la relazione tra egli stesso e il mondo è solamente basato sul rigore, il mondo non ha possibilità di sussistere. E allora ecco che ha dovuto mitigare la sua dimensione rigorosa, Elohim, con la dimensione misericordiosa. Il mondo nasce solamente grazie al fatto che Dio non può utilizzare solamente la misura di giustizia rigorosa, perché di fronte alla giustizia rigorosa di Dio non sussiste null'altro che Dio stesso. E allora ecco che da questa ipotesi scaturisce una lunga serie di Midrashim, il più interessante di quali è quello che ci dice che in qualche modo Dio ha creato altri mondi prima di questo, ma questi mondi erano distrutti perché in realtà non reggevano all'eccessivo rigore che aveva animato la creazione. Solamente nel momento in cui è arrivata la misericordia.
Sono tutte spiegazioni interne, diciamo. Ecco, questo naturalmente questo non contraddice un'ipotesi storico-critica, un'ipotesi sui testi, eccetera, però è come se per lei o per una certa tradizione fossero irrelevanti,
assolutamente,
diciamo.
Rilevanti,
assolutamente irrilevanti.
Assolutamente rilevanti, nel senso che
quindi le chiedo una cosa, si ricorda in quella prima puntata in cui eravate molti assieme, eccetera, e Enzo Bianchi diceva la parola di Dio certamente vi è contenuta qui la parola di Dio, ma poi è raccontata dagli esseri umani e quindi noi dobbiamo tener conto di queste mediazioni. Non si può non essere d'accordo su questo, però immagino che ci sia un'obiezione fondamentale.
Io penso che l'obiezione fondamentale dal punto di vista metodologico e anche dal punto di vista spirituale è che la umanizzazione o la lettura umanizzata della parola di Dio in realtà ci vincola a dei parametri interpretativi molto più rigidi di quanto invece non siano i parametri di interpretazione nel momento in cui noi diciamo che è parola di Dio nella sostanza, come dire che l'infinità dell'interpretazione è fondata sull'infinità della parola di Dio originaria. Nel momento in cui noi contestualizziamo in un modo o nell'altro la resa di questa parola divina, siamo costretti ovviamente a tenere presente, come per esempio fanno gli sostenitori della teoria delle fonti. È chiaro che se la fonte J è stata prodotta in quel tempo e la fonte E è stata prodotta in quell'altro, queste due fonti sarebbero, secondo la teoria di Wellhausen, le fonti che usano il nome di Dio tetragrammato, che comincia per l'appunto con la lettera Yod, il nome Elohim. Ebbene, se noi identifichiamo un determinato tempo, un determinato contesto per ciascuna di queste fonti, siamo costretti in qualche modo a ricondurre il senso di queste fonti al contesto e al tempo in cui queste sono state prodotte.
Ecco, però anche dal suo e dal vostro punto di vista, perché questa infinità della parola di Dio sarebbe andata a racchiudersi dentro questo libro? Cioè, non è limitare la parola di Dio?
Credo che, diciamo, la scommessa dell'infinità dentro il limite. Le due cose non sono contraddittorie. Ovvero,
mi sembra che sia
questa la sfida che suggerisce la tradizione ebraica, ovvero il limite è un limite materiale, testuale, e se ne potrebbero trovare tanti altri di limiti. È dentro questo limite che si apre la infinità delle letture.
Senta, allora cominciamo a leggere questo primo capitolo della Genesi. Cominciamo naturalmente dall'inizio, anche se poi ci soffermeremo di più sulla seconda parte. Ce lo legge Ottavia Piccolo, che ha realizzato alcune letture di questi testi per noi, e dunque lo sentiamo.
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sopra le acque. Dio disse: «Sia la luce», e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte, e fu sera. E fu mattina, giorno primo. Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera, e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. La terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuno secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera, e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno.
Ecco, ci siamo fermati al quinto giorno, prima del sesto, della creazione dell'uomo. Purtroppo non si può fare una vera lezione, ci piacerebbe molto ascoltarla passo passo, parola per parola, però ecco, almeno qualcosa su questo principio, sull'idea del creare nella tradizione ebraica, caro Civiterbi.
Allora, due o tre spunti. Il primo è sulla prima parola, Bereshit. Allora, abitualmente viene interpretato come e tradotto come un complemento di tempo. In principio. Il problema è che la preposizione che viene utilizzata all'inizio, be, in ebraico, può introdurre anche il complemento di mezzo, attraverso, per mezzo di. E allora si potrebbe tradurre la prima parola non solamente con in principio, ma per mezzo del principio il Signore ha creato il mondo. Allora, che cosa vuol dire questo principio? Qual è il principio attraverso il quale Dio avrebbe creato il mondo? Non è più una connotazione temporale, ma una connotazione relativa al fondamento della realtà. E allora il Midrash rabbinico suggerisce che questo Reshit sia la Torah stessa, che dunque preesisterebbe il Pentateuco, la Torah spirituale, metafisica, che preesisterebbe in realtà al mondo e che sarebbe l'oggetto di riflessione dentro il quale Dio osserva e guarda per poter creare il mondo, in qualche modo il progetto della realtà. Quindi avremmo un progetto spirituale metafisico che è il disegno della realtà per mezzo del quale Dio crea il mondo. Si potrebbe ulteriormente dire che nella prospettiva più profonda la Torah e Dio tendono ad essere sostanzialmente la stessa cosa, e quindi significa che Dio guarda dentro se stesso per creare il mondo. E questa prospettiva apre a un'interpretazione molto suggestiva della tradizione mistica, secondo la quale che cosa significa creazione dal nulla? È di questo che noi stiamo parlando all'inizio della creazione. Dio crea dal niente, ma creare dal nulla vuol dire creare da se stesso. Dio è da se stesso che genera la creazione, E ecco perché, secondo una prospettiva...
Quindi Dio sarebbe niente.
Esattamente. Il nome profondo
è
più profondo di Dio.
Questa bellissima, bella coincidenza con appunto quell'ateismo di cui parlava anche Levinas.
Il nome più profondo di Dio nella prospettiva di questa linea cabalistica, mistica, è per appunto che il nome sostanziale più profondo di Dio in verità è Ain, che è nulla e che tra l'altro è l'anagramma di Ani, ovvero io. Come dire che Dio, prima di diventare io, passa per la sua dimensione di nulla spesso, diciamo così, nulla pesante, non nulla leggero, e dentro questo nulla, e attraverso e per mezzo e da questo nulla, si crea nella auto-osservazione di Dio la realtà concreta.
Ma potrebbe anche essere che invece che quel in principio, oppure per mezzo del principio, come sta dicendo lei, si possa leggere che per prima cosa crea la luce. Cioè per...
Questo elemento certamente è possibile, tant'è che in effetti la prima
in principio Dio creò il cielo e la terra, cioè creò il cielo e la terra come prima cosa.
Sì,
diciamo.
Sì. Però potremmo dire che in effetti dal punto di vista progettuale l'elemento che immediatamente è espressione di una volontà di Dio è la luce. Dio dice e la luce è. Ora, una delle domande interessanti che ci si potrebbe fare è di che luce si stia parlando in questo
anche
terzo
verso.
Anche perché
ci sono varie sfumature, diciamo, di luce. C'è quella del giorno e della notte,
appunto,
poi
sono...
quella degli astri che verrà dopo, e poi invece c'è all'inizio questa luce che si fa largo tra le tenebre, no?
Ecco, anzitutto c'è da distinguere la luce che noi conosciamo, perché la luce che noi conosciamo è esclusivamente ed unicamente in realtà una luce astrale. Il sole, la luna, le stelle, oppure una luce artificiale che evidentemente produciamo poi. Qui si tratta di un altro tipo di luce, una luce totalmente, assolutamente spirituale, immateriale, è la luce della, potremmo dire così, visione profetica, è quel modo per, è quello strumento attraverso il quale si vede ben più lontano di quanto non ci permetta la luce naturale, e anche forse una luce da osservare, in questo senso molto molto apparentata con uno dei sensi profondi di Dio. Tutte le rappresentazioni mistiche della creazione in qualche modo sembrano suggerirci che lo strumento fondamentale della creazione, non solamente l'oggetto della creazione originario, è proprio la luce, come dire che c'è una luminosità che è tanto mezzo quanto oggetto di creazione. Ma è interessante almeno citare un commento rabbinico che ci dice: questa luce è riservata poi ai giusti del mondo futuro, perché Dio si rende conto che nella storia non saranno tutti giusti, e la utilizzazione errata di questa luce da parte di coloro che non sono adeguati è negativa. Quindi lui ripone la luce in una sorta di tesoro nascosto, che la conserverà fino al tempo del mondo futuro, in cui verrà ritirata fuori per i giusti che la meritano. Quindi in questo senso saremo di fronte a una dimensione per noi totalmente sconosciuta, e in verità l'alternanza luce-buio è una esperienza che Adamo stesso fa solamente in un certo momento della sua vita. Adamo è creato il sesto giorno della creazione, e secondo la tradizione lo stesso sesto giorno trasgredisce e mangia dal frutto, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, e come conseguenza alla fine del sabato viene cacciato dal paradiso terrestre, dal giardino dell'Eden. Ma in quella notte tra il venerdì e il sabato non fa l'esperienza dell'oscurità, perché è
ancora
vero che è tramontato il sole, ma quella luce spirituale resta. È solamente alla fine del sabato, quando lui lascia il giardino dell'Eden, che farà esperienza del buio. Allora dovrà in quel momento creare con il fuoco una luce veramente artificiale, neanche più astrale, che in qualche modo è una citazione, un tentativo di mantenere in vita quella luce primordiale che ha caratterizzato il primo giorno della sua vita.
Ecco, naturalmente così è evidente che vengono a cadere tutte le dispute tra evoluzionismo e creazionismo, nel senso che sono due strade talmente parallele che possono andare benissimo ciascuna per conto proprio.
Sì,
insomma.
Io penso che l'elemento interessante di riflessione su queste prime pagine, ma probabilmente su tutto il libro della Genesi, è quanto questo libro ci dice dell'uomo, di che cosa vuol dire essere uomo, qual è il senso dell'essere umano, qual è il progetto, qual è la prospettiva. Non credo che sia interessante fare un confronto tra evoluzionismo e creazionismo, non è nel senso di questo testo. Questo testo credo che sia significativo per quanto ci dice su quello che noi siamo. e su quello che potremmo essere.
E non sulle particelle che ci bombardano.
Senza nulla negare alla verità delle particelle.
Certamente. E al mistero anche che ruota intorno alle particelle, perché
non è risolutivo.
Sappiamo pochissimo anche del mondo astrale. Allora, veniamo alla creazione dell'uomo e della donna, di cui esistono due versioni. Continuiamo a leggere quel primo capitolo della Genesi e poi arriviamo fino all'inizio del secondo, quindi al termine della creazione. Tra l'altro, ecco, voglio dire che noi stiamo usando, così un po' per convenzione, l'avevo già detto, la Bibbia Tob nella nuova traduzione. Il testo che lei sta usando che cos'è?
È la traduzione che abbiamo già citato altre volte, che ha proposto Mosè Levi, nella quale per l'appunto dentro la traduzione è inserita anche la interpretazione tradizionale.
Ecco, i nostri ascoltatori che si stanno appassionando a questa lettura vogliono leggerla in ebraico, naturalmente studiando l'ebraico, per quelli che cominciano a conoscerlo, a studiarlo. C'è anche una bella edizione della Giuntina, una Bibbia ebraica curata da Rav Dario Di Segni, uscì nel 1960, cioè quella della Giuntina nel 95, la sua, il primo volume, Pentateuco e Haftarot, uscì nel 60, e questa nuova edizione è anche una cosa molto bella. Voi sapete che il direttore della Giuntina è Daniel Fogelman, è molto bella perché questa edizione è dedicata alla memoria del rabbino Dario Di Segni, di sua moglie Elvira Momigliano, al ricordo della figlia primogenita Netta Di Segni Fogelman e dell'adorata nipotina Sissel Fogelman, deportate senza ritorno nei campi di sterminio nazisti, la cui morte Rav Di Segni sopportò come ogni prova della sua lunga vita con grande fede nell'opera divina. Quindi ecco, se volete la si può naturalmente ordinare alle vostre librerie, comprare, leggere e cominciare a studiare e a leggere anche in ebraico. Allora sentiamo questa creazione dell'uomo e della donna insieme.
Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati.
Allora, Carucci Viterbi, dunque abbiamo sentito questa prima creazione nel sesto giorno dell'uomo e della donna insieme. Dunque, innanzitutto, prima gli animali e poi l'uomo e la donna. Questo come viene letto?
Il Midrash ci suggerisce l'idea che, così come il principe e il re entra dentro il palazzo quando tutti tutto è pronto, esattamente l'uomo è l'ultimo della creazione perché in qualche modo ne è il compimento. D'altra parte però l'uomo viene dopo la più piccola zanzara. Quindi in un certo senso l'indicazione quale è? Che esiste un senso dell'uomo in relazione a tutto il creato che nell'uomo stesso è riassunto, ma dall'altra l'uomo non deve essere eccessivamente presuntuoso, perché qualsiasi essere vivente potrà sempre sostenere: noi siamo stati creati prima di voi. Mi sembra una buona indicazione sulla...
Buon esercizio dialettico. Senta, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Ecco, questo già ci pone un problema, perché Dio non è senza immagine. E che cosa vuol dire allora la parola immagine?
Allora, anzitutto bisogna rivedere strutturalmente la frase, perché c'è una evidente ripetizione. Il Signore creò l'uomo a sua immagine, ad immagine del Signore lo creò. Non si capisce quale sia il senso di questa ripetizione, a meno che, come la tradizione suggerisce, le due affermazioni stiano parlando di due cose diverse. E allora si potrebbe tradurre così: il Signore creò l'uomo a sua, di lui uomo, immagine, ad immagine del Signore lo creò. Allora, che questo cosa potrebbe significare? Significa che Dio ha uno stampo per creare l'uomo. L'uomo è uguale a ciascun altro uomo, perché esiste uno stampo, un'immagine ideale, che è quella che è stata stabilita da Dio.
Nella base
che vale
dell'uguaglianza.
Per tutti, esattamente. Quindi questa prima parte del verso 27 in realtà fonda contemporaneamente due elementi assai importanti: la base assoluta dell'uguaglianza dell'uomo, perché lo stampo per l'uomo, umanità, è uguale per tutti, ma contemporaneamente un Midrash suggerisce anche la assoluta particolarità dell'opera di Dio, ovvero che l'uomo, quando produce in serie, produce esseri identici o prodotti identici, mentre Dio, pur creando in serie, quindi avendo una struttura che accomuna qualsiasi essere vivente, genera e produce esseri che in realtà sono tutti diversi. Quindi esiste un elemento di uguaglianza fondamentale e sostanziale, ma contemporaneamente all'interno di questa uguaglianza esiste il principio della diversità e della differenza. Quindi siamo tutti uguali, ma anche contemporaneamente tutti diversi. L'uomo non riesce in un'operazione del genere. Se io produco qualcosa per stampo, tutto ciò che esce da questo stampo sarà evidentemente seriale.
Beh, il creatore ci riesce, l'artista,
nel senso che colui che crea. È vero, ma il creatore tendenzialmente non lavora per stampi, cioè non lavora in serie. Quindi esisterebbe qui la contemporanea capacità creativa che tiene insieme la serialità e l'assoluta differenza, che è la grandezza di questa assoluta particolare creazione che è il creato. Questa sarebbe la prima parte del verso 27.
Invece l'immagine di
il
Dio
secondo
però ritorna.
È l'immagine di Dio. L'immagine di Dio ritorna, ma su questo evidentemente fiumi di inchiostro anche dal punto di vista della filosofia ebraica sono stati scritti. Qui vorrei perlomeno riportare appunto il primo impatto interpretativo sempre suggerito da Rashi di Troyes, che riprende il Midrash classico, che ci suggerisce dietro questa Tselem Elohim, dietro questa immagine del Signore, l'idea della intelligenza e della comprensione. Essere d'immagine di Dio, su questo Maimonide molto scrive, che cosa voglia dire la parola Tselem, se dobbiamo immaginarla nel senso concreto e figurale e figurativo, che evidentemente gli escludo, invece dobbiamo immaginare come un termine che ci suggerisce somiglianza, ma non somiglianza formale, morfologica, quanto somiglianza, diciamo, costitutiva. Allora, l'elemento che renderebbe somigliante Dio all'uomo è per l'appunto la dimensione di capacità comprensiva.
Non so se la traduzione è corretta, ma facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Quindi
questa sarebbe la
direzione.
Farei un'altra osservazione testuale, che evidentemente è molto problematica. Per quale ragione qui viene usato il verbo al plurale? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. È un grandissimo problema dal punto di vista ebraico, perché insomma una tradizione che si afferma assolutamente monoteistica inciampa, o potrebbe inciampare, tant'è che esiste un Midrash molto famoso in cui Mosè, quando Dio gli sta dettando questo verso, dice a Dio: ma chi te lo fa fare a mettere questo verbo al plurale? Questa forma plurale genererà molti errori. E Dio risponde: scrivi ugualmente così, chi vuole sbagliare, sbagli pure. E, però in un'altra prospettiva questo plurale in realtà andrebbe interpretato come una sorta di richiesta di consiglio. Esistono già le schiere angeliche, secondo la successione dei creati, e Dio prima di creare in qualche modo si consulta, e secondo la prospettiva dei maestri una sorta di indicazione verso l'uomo. L'uomo quando agisce deve imparare a consultarsi anche con coloro che sono gerarchicamente più in basso di lui. Per quanto uno possa essere alto nella piramide sociale, strutturale, comunque bisogna imparare a consultarsi con gli altri. Lo fa anche Dio prima di creare l'uomo.
Quindi si consulta però con gli altri chi?
Gli altri sarebbero per l'appunto le schiere angeliche che sono già state create e che hanno...
Quindi non contraddice l'unicità
Non contraddice
della
perché
divinità,
le schiere angeliche sono chiaramente una dimensione diversa e che tra l'altro, secondo vari Midrashim, hanno molte obiezioni da farci. No, alcune categorie angeliche dicono no, non vale la pena creare l'uomo, è meglio che tu non lo crei.
Forse avrebbero avuto ragione. Ecco, e poi c'è l'altra cosa, maschio e femmina li creò. Allora, naturalmente nella tradizione occidentale, forse non solo in quella occidentale, è prevalsa poi la seconda lettura che vedremo se facciamo a tempo più tardi, di Eva creata dalla costola di Adamo. Qui invece c'è questa sorta di ermafrodito.
E allora, molto brevemente, è solamente dalla lettura contemporanea di 1 e 2 Genesi che si capisce come funziona il meccanismo di creazione dell'essere umano e della differenza di genere uomo-donna. Una prima prospettiva potrebbe essere che Dio dall'inizio ha già pensato che l'uomo e la donna, che l'essere umano dovesse essere tanto maschio quanto femmina, e che poi la realizzazione di questo pensiero, che sarebbe espresso in questo verso che abbiamo appena letto, viene raccontata nel capitolo 2. Ma una più suggestiva ed interessante di interpretazione proviene dall'idea che parte dalla comparazione di questi due capitoli, sarebbe quella che suggerisce che in realtà il primo essere umano è androgino, ovvero, come dice il testo midrashico, du parzufi, bifronte. Quindi realmente il primo essere umano è un maschio-femmina, e l'operazione che viene raccontata nel secondo capitolo non è per niente legata alla costola, perché se si va a vedere nel testo biblico la parola zela, che è in questo contesto la costola, si vede che questa viene utilizzata anche come lato, e quindi uno potrebbe veramente sostenere anche testualmente che il Dio ha separato un lato dall'altro. Questo ci direbbe che non esiste una priorità cronologica dell'uomo nei confronti della donna, del maschio nei confronti della femmina, ma che è costitutivo dell'essere umano l'essere differenziato per genere maschile e femminile. Questo tra l'altro sarebbe confermato dal fatto che tutti gli altri esseri viventi già creati sono, secondo la tradizione, già creati maschio e femmina.
Maschio e femmina.
Quindi non si giustificherebbe questa differenza umana monogenere di fronte invece alla bigenericità, diciamo così, degli altri esseri viventi che sono già maschio e femmina. Non è un caso che nel secondo capitolo Dio, prima di trovare e di creare, diciamo, Eva, o di staccare Eva da Adamo, fa una sorta di processione di animali di fronte ad Adamo. E questa processione serve proprio ad Adamo per introiettare coscientemente la necessità di un altro essere di genere diverso che non gli sia attaccato alle spalle ma che gli stia di fronte, ovvero un essere relazionale, perché essere attaccati alle spalle impedisce la relazione. Si è attaccati ma non c'è relazione solamente quando si è di fronte uno all'altro, si apre alla relazione. È vedendo la relazione degli altri esseri viventi che Adamo percepisce la necessità di una relazione e quindi arriva a comprendere che l'unica possibilità è questo distacco, che è quello che effettivamente opera Dio subito dopo. Separa il maschio dalla femmina.
Allora, Rav Karuch, io direi di leggere il testo a cui lei sta facendo riferimento, che è dal secondo capitolo della Genesi, abbiamo i versetti dal 18 al 25, e però, visto che non riusciamo a parlare di questa doppia creazione, evidentemente, come dicevamo all'inizio, abbiamo fatto male i nostri conti, ci dobbiamo aggiustare via via cammin facendo, e vabbè, continueremo la prossima settimana, allora questa questione dell'uomo e della donna, della doppia creazione, del doppio racconto della Genesi, e anche del significato poi che dopo tutto ha anche in tutta la storia biblica la figura umana. Quindi sentiamo adesso questi versetti, ce li legge sempre Ottavia Piccolo.
E il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici. Ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, la si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne». Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna.
Va bene, forse non facciamo a tempo allora a commentare questo testo. Diciamo che ci scusiamo con gli ascoltatori, ma la prossima settimana riprenderemo le due creazioni dell'uomo e della donna nel libro della Genesi. E soltanto una cosa le volevo chiedere ancora, Carucci Viterbi. Lei ci aveva suggerito questa... così anche per raccogliere un po' questi midrash a cui lei ha fatto cenno, questa lettura Le leggende degli ebrei di Louis Ginsberg, il primo volume. Di che cosa si tratta?
Si tratta di una raccolta oramai di qualche anno fa, anzi di qualche decennio fa, che poi recentemente è stata tradotta in italiano, in cui questo autore è uscito da Adelphi, curato e tradotto dalla Löwenthal, che tra l'altro accompagna i testi con un apparato molto molto ricco. Si tratta di una raccolta di midrashim classici, quindi di interpretazioni rabbiniche del testo biblico. Questo è il primo volume, ce ne sono altri che coprono in realtà tutto il testo del Pentateuco, e credo che sia uno strumento molto molto utile, soprattutto
anche molto
leggibile, molto godibile anche, ecco, a un livello semplice, ma che ha il vantaggio che con l'apparato di note, che è molto corposo, dà anche degli strumenti di riflessione oltre che semplicemente di lettura.
Ecco, ma chiamare Le leggende degli ebrei non sposta sul piano, diciamo, della fiaba, del mitologico?
Questo è un problema che c'è nell'originale, che è inglese, perché il testo si intitola The Legend of the Jews, e quindi Ginsberg aveva fatto la traduzione in inglese di questi testi rabbinici. Anch'io sono d'accordo che il termine non è appropriato, è un po' fuorviante e rischia di in qualche modo semplificare assai quello che è il senso dei midrashim e del processo interpretativo. Ecco, quello che l'unico suggerimento che io mi sentirei di dare a chi legge questo testo è capire che non è solamente leggenda, che dietro questo testo, che è un testo narrativo, in realtà c'è uno sforzo interpretativo. Non sempre è chiaro, perché se leggo una storia affascinante la vedo come storia, invece questa è una storia che di fatto è un'interpretazione.
Bene, allora la ringrazio molto.
Grazie,
Carucci Viterbi. Allora la prossima settimana l'appuntamento è di nuovo con Rav Carucci Viterbi e non con Daniele Garrone, come avevo detto all'inizio. Ringrazio Ottavia Piccolo, che ci ha letto i testi, Francesca Levi, che cura il programma, Antonella Borghi in regia, Cristiana Munzi per la consulenza musicale, Natalia Picchierri per la parte tecnica. Ricordate di frequentare il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, dove potete trovare tutte le indicazioni bibliografiche e naturalmente il riascolto delle puntate della domenica, ma anche non dimenticate quelle del sabato. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.